Cominci tu?
Chiamami Aquila, un programma di Francesca Gubini e Alessandro Migani.
Buonasera cari amici ascoltatori di Oltrelago, eccoci qua, siamo di nuovo noi.
Buonasera, buonasera signori.
Ecco Alessandro.
E Francesca.
E oggi siamo di nuovo qui con voi e vi racconteremo, vabbè, come sempre qualche cosa di diverso, anche se in questa puntata parleremo di qualcosa di molto diverso rispetto alle puntate precedenti.
Andiamo un po' più sul campo di Francesca, sullo specifico.
Sul campo sanitario.
Ai 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 ai.
Beh, noi nelle puntate precedenti vi avevamo parlato tante volte di Caramella, no? Della mitica Barbagiannina, della nostra superstar. Che poi oggi scopriamo anche il perché l'abbiamo tante volte nominata, sì, chiaro, per raccontarvi uno dei tanti recuperi su privati che abbiamo fatto a Centro Volo Rapaci.
Un Barbagiannino tutto fare, è diventata Caramella.
Sì, 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 è laureata, Alessandro legge e scrive, Cioè, te la farei vedere. Ma in realtà oggi scopriremo perché, in particolar modo scherzando nelle puntate precedenti, abbiamo detto che è la nostra superstar. Allora, oggi io mi presento non solo come una dei titolari di Centro Volo Rapaci, ma vi racconto che cosa faccio nella mia vita privata, quindi la vita fuori dal Centro Volo Rapaci. Io sono un dottore, sono una psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e neuropsicologa.
Questo non me l'avevi detto.
A te ti mancava? Vedi quante cose ti tengo nascoste.
Porca miseria, vabbè.
Poi Alessandro, dopo parliamo.
Un trucco vecchio, sì, vai.
Ne faccio tante, ma tu mi conosci, no? Dico una cosa, però magari dietro quella cosa ne ho già compiute altre 10. E questa è la mia natura.
È l'undicesima questa.
È l'undicesima.
Dai.
Quindi che cos'è la psicoterapia cognitivo-comportamentale? Cominciamo magari, ecco, a presentarla in una maniera breve e concisa. Sostanzialmente possiamo dire che è l'unica forma di psicoterapia che è stata ritenuta scientifica dalle stesse case farmaceutiche fin dal 2008. È una terapia molto pratica, basata sul qui ed ora, quindi non sono quelle forme di psicoterapia dove si lavora partendo dal passato, quindi è orientata nel qui ed ora. È una terapia la cui caratteristica risiede nel termine attivo. Attivo che cosa significa? Che prevede un coinvolgimento tra psicoterapeuta e paziente. O meglio, a me piace spiegarla così: immaginatevi che terapeuta e paziente camminano sotto braccio verso un'unica meta, o meglio, la cura. Disturbi che si trattano chiaramente sono i disturbi psichiatrici, quindi parliamo di disturbi d'ansia, parliamo di disturbi depressivi, disturbi di personalità e via, insomma, scorrendo in una lista che poi non è questo l'obiettivo di questa puntata. Ora voi vi starete tutti quanti chiedendo: ma la dottoressa che sta presentando tutto questo, ma che c'entra con Caramella? Perché Caramella è una superstar?
Perché magari forse con gli animaletti si arriva all'obiettivo, oppure si in pratica recepisce un po' più di interesse, forse da parte del paziente, non so.
Perché Caramella è una dottoressa nata, ce l'ha scritto nel DNA.
Eh, Non parlando, sai.
Parla, parla.
Come? È tutto un perché.
È tutto un perché. Cari amici ascoltatori, scherziamo ovviamente, ormai ci conoscete, siamo un po' burloni. Voi dovete sapere che la terapia cognitivo-comportamentale nasce in America. Siamo negli anni 50, dall'unione di quella che era la corrente cognitivista con la corrente comportamentista. In Italia arriva negli anni 70 con la rivoluzione cognitiva, che abbiamo visto illustri professori quali possano essere Guidano, Liotti, Mancini. E come sempre qui in Italia le cose arrivano dopo 20 anni. Signori, è così, anche nel ramo sanitario, non è
dopo
soltanto...
Dopo i fuochi.
20 anni dopo arriviamo noi, ci svegliamo e facciamo qualcosa che pensiamo che in realtà sia così originale, ma invece in America sono già 20 anni che lo fanno. In particolar modo stiamo parlando della terapia con i rapaci notturni. Ci sono tantissimi studi, tantissime ricerche, chiaramente come abbiamo detto, che sono state condotte in America, che ci parlano di questa forma di psicoterapia che vede, prevede la presenza dei rapaci notturni, quali possano essere i gufi reali, quali possano essere, ecco, gli allocchi o in particolar modo il Barbagianni.
Perché proprio il Barbagianni, Francesca?
Il Barbagianni, Alessandro, perché fondamentalmente ci ha dato tantissime, come dire, abbiamo fatto tantissime scoperte studiando il Barbagianni. Ne cito una, c'è stato Hopkins che ha studiato
sull'attenzione proprio del Barbagianni.
Esattamente. Ha condotto degli studi sul mesencefalo del Barbagianni, scoprendo una ricca quantità di neuroni. Da qui si è potuto capire che il Barbagianni, a livello di attenzione ma anche di orientamento spaziale, che cosa fa? Guarda la realtà circostante, crea una mappa topografica, ma la particolarità sta nel fatto che in quella mappa topografica il Barbagianni inserisce anche esperienze passate. Quindi facciamo un esempio, Alessandro, stiamo a Centro Volo Rapaci, stiamo volando il nostro Barbagianni, lui ha già fatto tutta la mappa topografica del nostro campo di volo, ma tu devi sapere che oltre a quella mappa topografica, in quel preciso momento il Barbagianni andrà a inserire altre mappe topografiche che ha vissuto magari una settimana fa, chiaramente con una correlazione. Facciamo un esempio che tu settimana scorsa hai volato Caramella fuori Centro Volo Rapaci, dopo una settimana volerai Caramella sul campo di volo di Centro Volo Rapaci e in quel momento Caramella, vedendo te, che sei in quel momento lo stimolo visivo ma soprattutto sei lo stimolo uditivo, non solo avrà mappato tutto il campo
tutto
di volo,
tutto il territorio,
ma inserirà in quella mappa topografica
le differenze.
No, le differenze le aggiunge. Quindi inserirà la mappa topografica che lui, che lei in questo caso, ha mappato topograficamente la settimana prima con te fuori dal centro.
Caspita, allora dentro a quella testolina c'è un cervellino.
C'è un mondo.
Niente
tanto
male.
Tanto è vero che grazie a questi studi del mesencefalo del Barbagianni, quindi dei neurotrasmettitori del Barbagianni, abbiamo compreso tantissime cose, quindi tantissimi aspetti di ciò che succede ad esempio nel cervello delle persone affette da ADHD, sarebbe il disturbo di iperattenzione. E in particolar modo Caramella, perché è una superstar? Perché Caramella, con la storia che ha vissuto, come abbiamo detto nelle scorse puntate, alla fine l'ho presa io, nei processi descritti precedentemente per creare una relazione con lei, io vi avevo detto che Caramella stava sempre con me. Ed è vero. Perché stare sempre con me significa che Caramella è entrata nei miei due studi. E da lì ho potuto notare, nella pratica, ciò che avevo osservato,
intuito,
letto e studiato in quelle che sono le ricerche e gli studi, nonché i lavori svolti in America.
L'attenzione da parte dei pazienti verso questo animaletto, insomma.
In particolar modo ho potuto notare le reazioni di persone affette da disturbo depressivo maggiore. È chiaro che vi faccio un piccolo racconto del caso clinico, anche perché non siamo qui, diciamo, con questo obiettivo. Tutto quello che posso dire che interessa ai fini di questo discorso è: ho un numero di pazienti affetti da questo disturbo, che uno dei sintomi che compone il corredo sintomatologico sta nella totale assenza di energie. Quindi parliamo, sebbene questo discorso può sembrarci strano, parliamo di persone che non riescono neanche a alzarsi da letto, neanche a lasciare la camera da letto per recarsi in un'altra stanza della casa, quale possa essere la cucina, il bagno, il salone. Molto spesso e volentieri questi pazienti giungono a me accompagnati dai familiari, perché anche scendere dalla macchina e varcare la porta dello studio ha un costo energetico che loro non hanno.
Certo.
Chiaramente la terapia cognitivo-comportamentale agisce sul medio termine, il che significa che non è immediata, ma c'è tutto un lavoro, uno step by step che porta poi alle cure da questo disturbo. I casi clinici presenti nel mio studio hanno avuto delle risposte veramente sorprendenti. Chiaramente non possiamo fare dei dati statistici, in quanto il campione è molto piccolo. Io ho due studi, non ho un ospedale e non sono ASL, che ho, ecco, un campione di 1.000-2.000 persone. Quindi sicuramente questo discorso deve esulare completamente quella che possa essere attualmente una ricerca scientifica basata su raccolta dati di un campione grande, o come per l'appunto debba essersi al fine di considerarsi una vera e propria ricerca scientifica. Quindi vi dovete immaginare un campione composto da 15-18 pazienti, con tutti quanti appartenenti alla fascia dell'età adulta. Che cosa è successo? Che varcando la porta dello studio, improvvisamente vedere Caramella ha prodotto un risultato immediato da un punto di vista comportamentale e da un punto di vista emotivo. In che senso? Cosa è accaduto? È accaduto che queste persone si sono tolte da sotto braccio ai propri parenti e hanno cominciato a camminare da soli, girando dietro la scrivania dove tutti i giorni siedo, per andare verso Caramella. Si è potuto notare come soltanto lo stimolo visivo del Barbagianni, quindi del rapace notturno, ha prodotto una risposta di carattere emotivo.
Ma guarda, io confermo pienamente quello che stai dicendo, anche se non sono, insomma, dottore, mi occupo di tutt'altra cosa, però ho riscontrato proprio lo stesso effetto da un gruppo di ragazzi che un giorno è venuto su al centro affetti da disturbo dello spettro autistico.
Sì.
C'era una ragazza sulla sedia a rotelle e pure ella non si muoveva, con l'accompagnatrice, insomma. Vabbè, io mi avvicino con un rapace notturno che era un Barbagianni, però Caramella all'epoca ancora non c'era. Sta ragazza ha fatto un sorriso, ancora ne vengono i brividi, guarda.
Immagino.
E mi ricordo che l'accompagnatrice dice: no, guarda, questa cosa non è mai successa, cioè è la prima volta che succede. Perciò ti dico che è vero, hai ragione.
Cosa è accaduto, tornando al discorso del disturbo depressivo maggiore? Che il risultato non è stato isolato al momento della seduta. Il risultato si è espanso fino a tutti i giorni della settimana, che poi ci ha divisi con il successivo incontro. O meglio, in che modo? La persona ha sentito quell'entusiasmo che prima non sentiva. Quindi è stato un incentivo il Barbagianni per la persona nel fare, per esempio, quello che io normalmente chiedo e prescrivo a livello comportamentale, non a livello farmacologico.
Possiamo dire che è stato uno stimolo?
È stato uno stimolo, un incentivo. Che cosa? A fare.
Certo.
Ogni paziente, certo, Alessandro, certo, esce con una prescrizione comportamentale, cioè non una prescrizione farmacologica, certo, ma una prescrizione comportamentale, o meglio, delle azioni che il paziente dovrà fare durante la settimana fino all'incontro, esatto, successivo. Ovviamente capisci bene, Alessandro, le difficoltà, perché se io apro questo discorso dicendo non ce la facciamo a uscire dalla camera da letto per recarci in un'altra stanza, immaginati quanto le azioni che io prescrivo siano molto semplici e graduali, ma nonostante questo a volte ci sono dei rallentamenti, non per disimpegno, ma bensì per
Le domande sono tante, perché dici
energia.
non mi avrà sentito.
No, non è perché non ha sentito, è perché non ce la farà. Ho potuto notare come questo non ce la farà si è totalmente ridotto, e soprattutto è aumentata la volontà di venire in terapia. Perché? Perché c'era quello stimolo visivo.
Certo, sì sì.
Quindi sul disturbo depressivo maggiore si sta registrando gli effetti, i benefici a livello emotivo e a livello comportamentale. Altri episodi sono successi proprio a Centro Volorapaci, perché la nostra socia, che salutiamo, no? Paola Falcone, che vi nominiamo sempre, insomma, in ogni puntata, chiaramente essendo a conoscenza di quello che facevo e che faccio durante le mie giornate lavorative, ha cominciato durante i nostri eventi a raccontare di questa dottoressa, di questa socia che ha il Barbagianni a studio. Diciamo che questi racconti hanno fatto sì che si è favorito in qualche modo un numero maggiore di ingressi presso Centro Volorapaci di ragazzi affetti dal disturbo dello spettro autistico, e abbiamo visto veramente dei risultati inequivocabili e tangibili agli occhi di tutti. Abbiamo avuto ragazzi con un disturbo dello spettro autistico sia ad alto che basso funzionamento. Abbiamo visto ragazzi dove è stata compromessa la capacità cognitiva del linguaggio, quindi si esprimevano attraverso delle vocalizzazioni al fine di poter esprimere quello che in quel momento era il bisogno del ragazzo. Immaginatevi che questo produce sia un'aggressività in questi ragazzi e sia una forte agitazione da un punto di vista comportamentale e anche motorio.
Certo.
Abbiamo fatto questo piccolo esperimento, ma è anche sbagliato questo termine, diciamo che è un termine che uso in maniera molto leggera, perché non è un esperimento scientifico, ma bensì una prova che abbiamo fatto io e Alessandro.
Che poi nemmeno, cioè, è uscita fuori così, non è che è stata una prova voluta, insomma.
Io mi sono avvicinata ad Alessandro, io ho detto: Ale, guarda che il rapace notturno sul disturbo dello spettro autistico ti produce dei risultati che stenterai tu a considerare veritieri, sebbene li osserverai dal vivo. E Alessandro che ha fatto? È andato sopra le voliere, credendomi, dandomi fiducia, e ha preso i nostri Barbagianni. Ha preso dei guanti, li ha consegnati, no Alessandro?
Eh sì.
Com'è andata? Raccontala tu questa.
Beh, tante volte, sai, può essere pure difficoltoso, perché questi ragazzi non sai come reagiscono, però vedi la differenza di fronte a un animale che può essere Barbagianni, in questo caso, vedi proprio che c'è un riscontro, vedi la differenza. È
Alessandro ha portato giù i guanti, le ha messi a questi ragazzi e ha messo loro il Barbagianni sul guanto. Che cosa abbiamo ottenuto? Che all'improvviso tutta quell'aggressività si è fermata, quell'agitazione psicomotoria è sparita e loro si sono calmati e sono andati di loro spontanea volontà a passeggio sul nostro campo di volo con il Barbagianni sul pugno. Chiaramente immaginatevi anche la forte commozione da parte dei genitori nel vedere come il figlio, con tutte queste difficoltà, con tutti questi sintomi, come fosse, si fosse generata in lui una quiete.
Perché poi, sai, c'è stato quell'attimo di tensione, perché è sempre un salto nel buio, no? Dici, come reagirà?
Immagino, Alessandro, ti sto trascinando nel ramo sanitario.
Te ne sono grata.
C'è da dire un aspetto importante, perché stiamo citando questa esperienza e perché se questo Barbagianni ha creato questo contatto con il Barbagianni, ha creato uno status di quiete. Perché uno dei sintomi che caratterizzano il disturbo dello spettro autistico sta proprio nella prossemica, o meglio la distanza tra la persona affetta dal disturbo dello spettro autistico e un altro essere vivente, che possa essere un altro essere umano, che possa essere un animale. Il rapace, la cui specie, la propria natura, non è come quella, per esempio, dei mammiferi, dei cani, dei gatti, che seppur possono avere un temperamento quiete, mite, però comunque si instaura con queste specie un rapporto molto più stretto, un rapporto più cerca, di contatto.
A volte cerca proprio il contatto fisico.
Esatto, il cane e il gatto si avvicinano a noi, no?
Ciò
quindi
che rapace,
manifestano attraverso queste azioni ripetute comunque la soddisfazione di un bisogno di affettività. Il rapace si lega all'essere umano, ma in una maniera completamente diversa, e la diversità sta proprio nel fatto che il rapace non ha bisogno di questo contatto fisico come può averne bisogno il cane. E questo gioca molto a favore nel disturbo dello spettro autistico. Perché? Perché non viene invasa quella che per loro è, è il concetto di prossemica, che è un concetto molto più ampio rispetto a noi europei, che generalmente per noi una prossemica accettabile si può misurare con un braccio che c'è tra una persona e l'altra. Nel disturbo dello spettro autistico un braccio non basta. E un altro sintomo è il mantenere il contatto oculare. Il Barbagianni ha fatto sì che la persona non si sentisse invasa nella sua prossemica, quindi non c'è stata questa invasione di campo, chiamiamola in questo modo, e in più, non essendoci stata, ha fatto sì che il ragazzo, i ragazzi, cominciassero a osservarli, quindi ad avere un contatto visivo.
Franci, ma io lo dico sempre, i rapaci non lavorano con noi, sono loro che ci permettono un minimo di collaborare con loro,
ma
fino
l'avevo
a un
detto.
Certo punto.
Leggono e
dopo,
scrivono, no?
Se no che fanno? Ti fanno ciao con la lettera e se ne vanno.
Esattamente, tranne i miei. Non hanno proprio alcuna intenzione, l'hanno
giusto.
Proprio dichiarato. Cioè proprio, guarda Alessandro, non ti sbagli, c'è Carnevale e Caramella e Saverio che dicono assolutamente che non se ne vogliono andare. Chissà perché.
Ma se fossi uno di loro...
Pure tu,
Sì, sì.
Perfetto, lo prendo come un complimento Alessandro, non come un rimprovero da istruttore. E quindi... Per andare a concludere questo discorso, questo mix tra ecco, natura, animali, psicoterapia, disturbi psichiatrici, stiamo osservando come i nostri amici rapaci notturni stanno generando dei risultati che noi esseri umani li generiamo in tempi molto molto più lunghi. E chissà, Alessandro, chissà se aumentando il campione riusciremo, no, a portare dei risultati sicuramente molto più interessanti.
Ma secondo me sì, perché poi sono campi che alla fine è poco che veramente ci stanno lavorando da questo punto di vista. E è tutto da scoprire.
In Italia ancora non abbiamo fatto nulla.
Esatto.
Quindi un po' ci siamo noi i primi ad avventurarci in questo sentiero tortuoso che poi, lo ripeto, solo per noi è tortuoso, perché in America sono 20 anni che lo fanno, quindi voglio dire, per noi sembra tutto un wow. Se noi andassimo, ecco, per l'appunto, negli ospedali americani ci guardano come per dire: avete scoperto, insomma,
buongiorno,
l'acqua calda, buongiorno, buongiorno. Però qualcuno deve sempre cominciare, chissà se riusciremo, no, a raccontarvi più avanti qualcosa di molto più, come dire,
esaudiente, prolifico, insomma.
È interessante a livello di dati, nel rispetto di quella che è la comunità scientifica, nel rispetto di quello che è l'ordine degli psicologi, che insomma, e l'ordine chiaramente anche dei medici.
E nel rispetto sempre dei rapaci.
Quello sempre, quello proprio non neanche lo nomino, perché visto che parliamo di dati non ho ritenuto opportuno nominarlo. Ma chissà se riusciremo, insomma, a raccogliere dei dati molto più soddisfacenti da presentare a quella che si può definire la comunità scientifica per il bene, il benessere e le cure di tante persone che a oggi sono affette da patologie psichiatriche di più di un tipo. E quindi, cari amici ascoltatori, oggi, come vedete, abbiamo fatto una puntata completamente diversa, forse neanche ve l'aspettavate, forse oggi vi aspettavate magari qualche altra storia di qualche nostro altro rapace recuperato, che c'è stato, ma che magari vi racconteremo nelle prossime puntate.
Bene, signori, allora buonasera da Radio Oltrelago, da Alessandro
e Francesca. Cari amici ascoltatori, alla prossima puntata.